Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il francese Macron, il tedesco Merz, il britannico Starmer, il polacco Tusk sono a Kiev per rilanciare la proposta di una tregua con la Russia di 30 giorni. Continua a risuonare l'eco delle bombe tra India e Pakistan, accuse reciproche d'aver intensificato gli attacchi. In corso a Ginevra i colloqui diretti tra Cina e Stati Uniti, prove generali di dialogo in vista di un possibile futuro negoziato sui dazi. Il conclave cercava un costruttore di ponti, così il cardinale svizzero Kurt Koch, sull'elezione a cui ha preso parte di Leone XIV. I leader di Francia, Germania, Regno Unito e Polonia sono arrivati a Kiev per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sul tavolo la proposta di una tregua di 30 giorni nel paese, ma in cambio della tregua il Cremlino chiede nuove condizioni. I dettagli con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Siamo qui per celebrare i guerrieri che hanno dato la vita per difendere l'Ucraina. Con queste parole Zelensky ha salutato i quattro leader della coalizione dei volenterosi che questa mattina sono arrivati a Kiev. Il tedesco Friedrich Merz, il francese Emmanuel Macron, il britannico Keir Starmer e il polacco Donald Tusk. L'incontro è avvenuto a Maidan, piazza simbolo della rivoluzione del 2014, di fronte all'aiuola piena di bandiere ucraine e internazionali che è diventata un santuario per i caduti in combattimento in questa lunga guerra. Obiettivo della visita, oltre a sottolineare il sostegno a Kiev, premere per un cessate il fuoco di 30 giorni, richiesta ribadita anche dal presidente americano Donald Trump, sempre più impaziente con il Cremlino. Senza cessate il fuoco, entro il fine settimana ci saranno nuove sanzioni contro la Russia e nuovi aiuti a Kiev, ha detto il nuovo cancelliere tedesco Merz. Se la proposta sarà accettata, ha aggiunto il francese Macron, questo potrà dare il via libera a colloqui diretti tra Russia e Ucraina. Lo show diplomatico di questa mattina aggiunge nuova pressione sul Cremlino, ma per il momento Putin non sembra intenzionato a cedere. La Russia accetterà un cessate il fuoco solo se per la sua durata gli alleati dell'Ucraina si impegneranno a non inviare nuove armi a Kiev, fa sapere il suo portavoce. E come a confermare questa determinazione, le principali ambasciate internazionali hanno lanciato un'allerta ai loro connazionali. Nei prossimi due giorni la capitale ucraina sarà a rischio di bombardamenti particolarmente intensi.
Non accenna a diminuire l'intensità degli attacchi tra Pakistan e India. I due paesi sono sull'orlo di una pericolosa escalation che i leader mondiali chiedono a gran voce di fermare. I ministri degli esteri del G7 si sono uniti al coro ribadendo che ulteriori azioni militari mettono seriamente a repentaglio la stabilità dell'intera regione. Ma sentiamo le ultime con la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reid.
È stata un'altra notte di coprifuoco e bombardamenti nelle città e nei paesi nel nord, al confine con il Pakistan. Droni e missili si sono abbattuti non solo sui villaggi lungo la linea di controllo, il confine arbitrario tra i due paesi, ma hanno raggiunto al cuore basi militari indiane in Punjab e villaggi in Rajasthan. In città come Amritsar si vive nel panico, al buio, chi può cerca di andarsene, i mercati sono presi d'assalto come per la pandemia. L'India ha ammesso questa volta di essere stata bersaglio degli attacchi, ma non lamenta perdite materiali e solo un soldato sarebbe rimasto ucciso al fronte, diversi feriti, tra cui uno grave. Ma bisogna collegarsi con un VPN a media pakistani per sentire l'altra versione. Per Islamabad si è entrati nel vivo della risposta militare che battezza Muro di Piombo. Colpite basi militari indiane dopo che ieri dall'India missili e droni avevano colpito quelle del Pakistan, inclusa una importante base a Rawalpindi. Ma la maggior parte degli ordigni sarebbero stati intercettati dalla difesa antimissile. Stesso proclama arriva dall'India, cosa che non combacia con le immagini che circolano sui social media di abitazioni distrutte e feriti da una parte e dall'altra. L'India ha iniziato una vasta mobilitazione dell'esercito lungo il confine e gli stati limitrofi e ha richiamato tutti i riservisti di un esercito parallelo e civile che viene impiegato nelle emergenze. E in una conferenza stampa il Ministero della Difesa ha dichiarato che anche il Pakistan sta ammassando truppe al confine, una notizia che non è possibile verificare.
Sono iniziati a Ginevra i colloqui di alto livello fra Cina e Stati Uniti per cercare di calmare il gioco nella guerra commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump e i cui effetti pesano sulle due prime economie mondiali. Grazie ai buoni uffici della diplomazia elvetica, oggi e domani i delegati di Washington e Pechino avranno dei faccia a faccia sui quali trapela già qualche possibile proposta. Ma ci aggiorna Vera Pellandini.
Luogo e orari rimangono nella massima segretezza. La presenza di polizia in qualche strada porta ai lussuosi hotel del centro e del quartiere delle Nazioni Unite. Gli incontri sono però iniziati in mattinata, lo ha confermato una fonte di stampa cinese. Di certo, la posta in gioco è alta. Questo è il primo faccia a faccia dall'inizio della guerra dei dazi scatenata da Trump. Infatti, le due superpotenze hanno inviato da subito dei pesi massimi. Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, accompagnato dal rappresentante per il commercio estero Jamison Greer, guideranno la delegazione americana. Il vice primo ministro cinese e ministro dell'economia He Lifeng negozierà per parte cinese. Il fedelissimo del presidente Xi arriva a Ginevra con un vantaggio. In aprile la Cina ha annunciato una crescita dell'export di oltre l'8%, una cifra 4 volte superiore alle aspettative. Una notizia che ha dovuto incassare il presidente Trump, che venerdì ha ventilato la possibilità di ridurre i dazi sui prodotti cinesi dal 145% all'80%. Dopo un accordo con Londra giovedì e un'accelerazione con la Svizzera ieri, Washington cerca di calmare una situazione che sta colpendo soprattutto la sua economia, oltre a quella globale. Pechino, lo ricordiamo, aveva reagito fissando dazi doganali del 125% sulle merci americane. Secondo indiscrezioni, gli Stati Uniti avrebbero chiesto alla Cina di impegnarsi a fermare le esportazioni di componenti utilizzati per la produzione di fentanyl, una promessa elettorale di Trump. Dalla vicina sede dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, non un caso, la sua direttrice Okonjo Iweala ha intanto parlato di un passo positivo verso la de-escalation, mentre gli analisti rimangono prudenti su dei progressi concreti.
Ma cosa appunto ci si può davvero aspettare da questo faccia a faccia? Sentiamo l'opinione di un esperto di politica estera cinese al microfono della nostra collaboratrice da Pechino, Elisa Tirabassi.
Dopo il pugno di ferro arriva il tempo del dialogo fra Cina e Stati Uniti. Per la prima volta dall'inizio della guerra commerciale, rappresentanti dei due paesi si incontrano per iniziare un dialogo nel tentativo di raggiungere un accordo sui reciproci dazi. Si tratta di un primo piccolo passo, un iniziale punto di contatto fra le parti, come ci ha spiegato Gao Jian, esperto di politica estera presso l'Università Tsinghua di Pechino, che non definisce l'incontro una iniziale negoziazione e invita a non farsi troppe aspettative su futuri negoziati.
As has officially stated by the Chinese government.
Il governo cinese ha ufficialmente parlato di intrattenere un dialogo con la parte americana, quindi non credo che si possa parlare di una discussione o negoziazione approfondita. Se la guerra commerciale proseguirà, l'inflazione potrebbe continuare a crescere e ciò potrebbe incidere negativamente sulla vita quotidiana degli americani. In quest'ottica, Trump non ha molto tempo per negoziare e agire in futuro. Sappiamo che la Cina non scenderebbe a compromessi con estorsione o prepotenza. Quindi i futuri negoziati, se ci saranno, non saranno facili da realizzare.
Dopo l'efficace lavoro diplomatico da parte della Confederazione nelle scorse settimane a Washington e a Pechino, è proprio la Svizzera ad ospitare i colloqui fra Cina e Stati Uniti. Berna e Pechino sono in fase di aggiornamento del loro accordo di libero scambio e, secondo Gao Jian, la chiave per paesi come la Svizzera sarà proprio puntare sulle economie con le quali il commercio è libero e svincolato dai dazi.
La Svizzera potrebbe essere molto importante tra Cina e America. Cina e Svizzera hanno avuto un rapporto commerciale molto positivo negli ultimi anni. Nella situazione attuale sarebbe ottimale per la Svizzera migliorare le relazioni commerciali con la Cina e altri partner che mantengono un rapporto di libero scambio. Penso che nel futuro più prossimo i paesi che sostengono il principio del libero scambio potrebbero riavvicinarsi e ravvivare le loro relazioni.
Rebuild the free trade relation and the free trade sphere.
E ora torniamo a Roma, a due giorni dalle elezioni di Papa Leone XIV. Fra i porporati che lo hanno eletto in conclave c'erano anche due svizzeri. Uno è Kurt Koch, arcivescovo emerito di Basilea e prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani in Vaticano. Lo ha avvicinato ieri la nostra corrispondente Anna Valenti.
Cardinale Koch, lei conosce personalmente Papa Leone XIV, abbiamo scoperto che siete vicini di appartamento al Santo Uffizio, come ce lo descrive?
È una persona molto umile, è molto gentile, è molto cordiale, aperto per tutte le persone che incontra e penso anche a una profonda spiritualità cristiana e penso anche a una grande prudenza umana nel giudizio.
Sappiamo che lei, in quanto cardinale elettore, è tenuto al più stretto segreto, ma per lei cosa ha portato alla scelta di Papa Prevost?
Penso abbiamo cercato, la maggioranza ha cercato un uomo, un vescovo, un cardinale che può fare dei ponti, soprattutto nella Chiesa, anche nel suo motto vescovile è siamo molti, siamo diversi, siamo uniti nella fede in Cristo. Di ritrovare l'unità nella Chiesa è un grande impegno per il Vescovo di Roma e anche aiutare di ritrovare l'unità nell'umanità, perché viviamo in un mondo con molte, molte divisioni e separazioni.
È vero che in questo caso non possiamo parlare di scelta politica, ma si può parlare anche di un messaggio che si è voluto lanciare ai leader internazionali?
Sì, penso già ieri la prima parola che il Santo Padre ha pronunciato è la pace. La pace sia con tutti voi. E anche durante il discorso ha ripetuto questo, che la Chiesa ha la responsabilità di favorire, approfondire la pace senza armi. Era un buon segno della provvidenza che l'elezione del nuovo Papa era stato al giorno della celebrazione del fine della Seconda Guerra Mondiale. È più importante che celebrare questa fine della Seconda Guerra Mondiale è di finire le guerre di oggi.
Cardinale Koch, cosa ha pensato quando ha sentito che il nome scelto dal nuovo Papa è legato a Leone XIII, l'Arerum Novarum, la dottrina sociale della Chiesa?
Io ho pensato forse abbiamo per la prima volta un Papa che si chiama Agostino, ma lui ha detto no, Leo. Io penso anche questa grande sfida per la cosa sociale, per la fede. Leo è un leo, no? E abbiamo molti leoni nel nostro mondo e di avere un leone profondo nella fede è molto importante.
Il Pontefice nel suo saluto ai fedeli ha parlato di una Chiesa aperta a tutti, lasciando intendere una continuità con Papa Francesco. Ma i grandi temi come la questione del ruolo delle donne nella Chiesa o l'apertura agli omosessuali resteranno sul tavolo o per garantire l'unità della Chiesa verranno messe da parte?
Penso possiamo dire in una frase, la Chiesa deve essere aperta per tutti, ma non per tutto.
Il Ministero Pubblico ticinese ha chiuso l'inchiesta per due spaccate in altrettante gioiellerie di Lugano e Ascona avvenute la scorsa estate. In carcere in attesa di processo ci sono due cittadini rumeni sospettati di altri colpi in Romandia e Negrigioni. Gian Robbiani.
Sì, il primo colpo lo avevano messo a segno a Lugano di notte tra il 28 e il 29 giugno dell'anno scorso. Erano riusciti a spaccare la vetrina della gioielleria Zenger di Lugano. Pochi giorni dopo, tra il 4 e il 5 luglio, avevano colpito invece ad Ascona alla gioielleria Gerber. Colpi riusciti entrambi, anche se il loro volto era stato immortalato dalle telecamere di sicurezza. Immagini poi trasmesse all'Europol. Degli autori però nessuna traccia per diverse settimane, questo perlomeno fino al 2 settembre, quando la polizia del Canton Vallese arresta due persone vicino a Sion. Due cittadini rumeni di 35 e 50 anni che avevano un appartamento in affitto da quelle parti e in cui era stata ritrovata la refurtiva, per lo più orologi, rubati il giorno prima in una boutique di Crans-Montana. Si era scoperto, e per questo sono stati trasferiti in Ticino al carcere della Stampa, che i due avevano compiuto anche i colpi a Lugano e ad Ascona. E almeno uno dei due sarebbe anche implicato in un furto piuttosto importante in un negozio a Coira, nei Grigioni. A proposito di questo caso, ricordiamo che inizialmente il Ministero Pubblico ticinese aveva avanzato sospetti nei confronti di una terza persona, un cittadino rumeno residente in Italia che era stato arrestato per sbaglio vicino a Roma attraverso un mandato di cattura internazionale. La persona che ha passato 24 ore in carcere è però risultata estranea ai fatti.
E ora parliamo di un luogo di lavoro decisamente pericoloso per gli operai che vi sono impiegati, e sono i cantieri stradali. Negli anni la sicurezza è migliorata, ma ogni anno almeno un operaio in Svizzera perde la vita, spesso a causa della disattenzione dei conducenti. Il Canton Zurigo ha perciò lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione, di cui ci parla ora Gianluca Olgiati.
Dietro le tute arancioni ci sono nomi e volti. Elia, David, Robin e René sono i protagonisti dei manifesti che il Canton Zurigo ha deciso di esporre lungo le strade cantonali e presso le entrate autostradali. Nel solo Canton Zurigo si registra quasi un incidente al giorno sui cantieri stradali. Sono circa 300 in un anno, spiega Sascha Riner dell'ufficio tecnico cantonale. La ragione, in molti casi, la disattenzione dei conducenti. Da qui il messaggio della campagna: lavoriamo per voi, fate attenzione alla nostra sicurezza. Una campagna che è una riedizione di quella lanciata 12 anni fa, quando in Svizzera furono introdotte nuove misure di sicurezza, segnaletica e bande che provocano vibrazioni al suolo o i cosiddetti attenuatori d'urto montati sul retro di un autocarro posto a protezione del cantiere. Misure che, stando a cifre dell'Ufficio Federale delle Strade, hanno ridotto di 5 volte i rischi. Ma per Sascha Riner succedono ancora troppi incidenti, e non è tutto. Molti operai devono sorbirsi insulti e gestacci da parte dei conducenti a corto di pazienza. Una campagna per la sicurezza, dunque, ma anche per un po' di rispetto e civiltà.
United by Music, lo slogan dell'Eurosong, che possiamo tradurre con uniti dalla musica, dovrebbe indicare l'ambiente pacifico, carico di gioia, creato dai fan di questa manifestazione che si apre fra pochi giorni. Esperienze fatte in altri festival mostrano però che molestie, violenza e discriminazione sono una realtà nei grandi eventi. Le autorità cantonali a Basilea hanno così predisposto un dispositivo per combattere il problema e aiutare eventuali vittime. I dettagli con Manuele Ferrari.
Molestie verbali, molestie sessuali, discriminazioni di genere, attacchi razzisti, attacchi xenofobi, antisemitismo, ostilità antimusulmane. La lista è lunga e ciò che ne consegue è chiaro, spiega Beation, responsabile di Opferhilfe per i cantoni Basilea Città e Basilea Campagna.
Tutti possono essere vittime.
300.000 le persone attese in città durante la settimana del concorso Eurovisione della canzone. Da qui la decisione delle autorità cantonali di potenziare l'offerta di sostegno sul terreno alle vittime.
Da sind 30-60 persone am Tag im Einsatz.
Avremo tra le 30 e le 60 persone, a dipendenza del giorno e degli eventi in cartellone, spiega la responsabile dell'ufficio per la protezione e aiuto alle vittime, Sonia Rust, che si muoveranno tra la gente festante. Facilmente riconoscibili, indosseranno un gilet viola. Sono pronti ad aiutare rapidamente le persone, una sorta di primo intervento sul campo. Inoltre verranno aperti dei safer spaces, dei luoghi protetti facilmente raggiungibili dove chi si sente disagio, ad esempio a seguito di insulti, può recarsi. Qui i professionisti del settore affronteranno quanto accaduto, aiutando le persone a capire quali passi intraprendere. La terza misura introdotta per la durata del festival sarà invece una prima livello svizzero, ancora a Beation.
È la linea diretta che si può ogni giorno 24/7
telefonare a qualcuno che si capisce, che può aiutare, che può ascoltare e anche dare una informazione, un orientamento.
Un esperimento, ammettono i promotori, i cui risultati verranno messi a disposizione della Confederazione, che ha recentemente rimandato al 2026 la messa in esercizio di un servizio di consulenza telefonica simile a livello nazionale. Berna ha mostrato interesse per il progetto basilese e deciso di sostenerlo con 230.000 franchi.
Wir gehen von Gesamtkosten von 700.000 Franken aus.
I costi totali delle opere messe in campo per l'aiuto alle vittime, conclude Sonja Rust, dovrebbero invece aggirarsi attorno ai 700.000 franchi. Quasi 2.500 le persone formate coinvolte direttamente nel progetto, tra volontari, agenti o ancora personale della gastronomia, solo per citare alcuni dei settori coinvolti. Il tutto per garantire al maggior numero possibile di ospiti una piacevole e spensierata esperienza.
Dunque, Eurosong edizione 2025 che si terrà in Svizzera. Questo perché l'edizione 2024, nell'edizione 2024 si era imposto l'artista svizzero Nemo, che aveva rotto i codici dell'identità. Identità sessuale binaria, ho rotto il codice, ripete infatti il ritornello nel suo brano. Ma a un anno di distanza ci si può chiedere se non si sia rotto qualcosa anche nella sua carriera. Il 2024 poteva essere il trampolino di lancio per una carriera internazionale, si è rivelato invece un anno con meno musica e qualche difficoltà in più di quanto si sarebbe augurato. Ed è di questo che parla l'episodio attuale del nostro podcast Il Mondo là fuori.
Beh, quello che tutti ci si aspettava sarebbe potuto succedere era vederlo partire a razzo e conquistare il mondo, un successo internazionale che diventasse insomma una superstar, ma questo credo che sia bene o male il sogno di tutti gli artisti che si mettono in gioco. Va anche detto che chi vince l'Eurosong raramente poi vede questo sogno avverarsi al primo colpo. Negli ultimi decenni chi ha potuto sfondare direi sono, vabbè, gli ABBA, loro sono indiscussi grandi vincitori, e la nostra Céline Dion e pochi altri che hanno veramente sfruttato quel trampolino. Poi ci sono, vabbè, quelle che le definirei le meteore da una stagione. Nel 1993 aveva vinto una cantante irlandese e quell'anno il suo singolo fu quello più venduto, ma lei nel frattempo è tornata a lavorare alla cassa di un supermercato.
Nemo si è rotto qualcosa, il titolo dunque della puntata con le spiegazioni che abbiamo appena sentito di Emanuele Ferrari, che trovate sui portali per podcast e l'applicazione Play RSI. E con questo è tutto, spazio allo sport, buon pomeriggio.